家喝冷饮。嗯，
buonasera e ben trovati. Sono contento che le sorelle abbiano accolto una mia sollecitazione a fare un percorso un po' particolare rispetto a quello che eravamo abituati a fare negli anni scorsi. E vi dico qual è l'obiettivo attorno al quale vorrei lavorare e qual è la chiave di lettura che vi voglio offrire. Il primo punto è che il Vangelo è sempre, sempre secondo qualcuno. Non esiste il Vangelo, grazie al cielo, ma esistono quattro Vangeli. La grande tradizione cattolica, a differenza di altre tradizioni, non parla monocorde del centro, non ha un testo come il Corano che parla di, no, della stessa identico centro ci sono almeno quattro versioni, perché la verità è sempre sinfonica, per dirla con von Balthasar, è sempre plurale anche quando è unica. Hai bisogno di più voci per dire quella voce. E questa cosa ha abilitato il cristianesimo a comprendere che non solo non c'è un unico modo per dire il cristianesimo, ma per fortuna ce ne sono tanti di modi. Noi abbiamo, siamo un po' maniaci perché vogliamo un unico modo tendenzialmente, cioè quello che piace a noi, ma per fortuna la Chiesa è cattolica. Kata Olos è universale e secondo uno sguardo più grande continua a raccontare il suo Signore. Quindi l'unico Evangelo, l'unica parola che è Lui, il Signore Gesù, noi uomini sempre e solo possiamo dirla in più e diverse voci. Due, ogni versione, ogni Vangelo secondo, metteteci il nome che volete, è un unicum. Se ce l'hai, ce l'hai. Se non ce l'hai, hai perso per sempre un punto di vista che nessun altro potrà dare. Perché se noi non avessimo il Vangelo di Luca, non potremmo dire Gesù come abbiamo imparato da Luca. Ci perderemmo tutte le parabole del Padre Misericordioso, la pecorella smarrita e della dramma smarrita, ad esempio. Avremmo Matteo, Marco, Giovanni, sapremmo molto di Gesù, ma perderemmo pezzi decisivi. Anche questa cosa qui è interessante, perché il cristianesimo ha abilitato a vedere nell'opera, nella vita versata dopo la santità, funziona la stessa identica maniera, quindi la stessa santità di Dio, la stessa santità di Gesù Cristo, la stessa santità della Chiesa, non si può dire in un unico movimento, in un'unica istituzione, un unico santo, ma in una pluralità. Se perdi poi quel santo, perdi qualcosa che nessun altro potrà ridire, e vale anche per noi, perché la santità che Raffaele Maiolini può dirla Raffaele Maiolini, nessun altro, grazie al cielo, perché altrimenti saremmo intercambiabili, semplicemente dei pezzi di ricambio di qualcosa. Ma no, ciascuno di noi ha una sua vocazione alla santità che manifesta l'unico santo secondo la peculiarità della tua carne, del tuo tempo, del tuo spazio, della tua storia. Questa cosa adesso mi porta a ridire che dobbiamo emanciparci dal vedere l'arte, perché su questo spero che sui Vangeli, ridetta così, dovremmo arrivarci abbastanza alla svelta, ma la stessa cosa dobbiamo farla con l'arte, perché noi purtroppo dovremmo picchiarci sulle dita delle mani e dei piedi. Abbiamo usato l'arte come immaginette per commentare le nostre idee. L'abbiamo usato come delle figurine del Vangelo per farglielo vedere. come se fosse solo banalmente strumentale per attirare un po' l'attenzione o per didatticamente introdurci o per... mettete quello che avete voglia. C'è qualcosa che non quadra in questo modo di fare e noi cristiani siamo proprio asini face, ma forte forte forte, perché all'inizio non era così. Vedremo con l'icona, perché l'icona non è una figurina del Vangelo, ma è un modo di rendere presente la santità di Dio che solo dentro quell'opera si rende presente. Pensate ai sacramenti, i sacramentali, una roba del genere. Se mi manca quell'acqua non posso battezzare, se mi manca quel pane non posso rendere presente la presenza di Dio. Non posso, non posso, perché... la seconda cosa, grazie al cielo il cristianesimo è ciò di più carnale che esista nella spiritualità. La spiritualità è carne e sangue, mio corpo, quello è lo spirito, perché uno spirito disincarnato non c'entra niente con il cristianesimo. E lo spirito si può dire solo dentro una carne. Pensate allo spirito di Dio, che per dirsi non era sufficiente le parole dei profeti, neanche le idee dei profeti, neanche i libri, ma si è fatto carne, corpo di carne, nostro Signore. E nel corpo di carne c'è la pienezza di tutta la divinità. Cioè, la carne, il gesto, il corpo, non è un modo per rendere presente l'idea, ma è l'unica possibilità perché l'idea ci sia. Torno indietro, sembra difficile, ma non ci avevo mai pensato, ma è la bici. Guardate quell'immagine, quella fotografia qua di questa mamma che abbraccia un bambino e gli dà un bacio. Quella roba lì gliela puoi dire solo così, perché se non lo prendi in braccio e non lo abbracci fisicamente, tu gliela puoi contare su finché ne hai voglia, ma non gli passerà quella roba lì, perché il bacio e l'abbraccio non è un modo per rendere presente il mio volerti bene. Posso sperare che li viviate così anche i rapporti sessuali. Non è io ho già l'idea e poi la metto in atto, perché noi abbiamo usato l'arte così, come le figurine, per mettere in, per visibilizzare l'atto, ma sei fuori, perché senza quel bacio, senza quell'abbraccio io non posso dirti il mio amore, perché il mio amore riesce a dirsi solo così. Per questo nella storia del cristianesimo il rapporto sessuale, l'atto sessuale è il non plus ultra per dire l'incontro tra Dio e l'uomo, ma su questo ci sentiremo un'altra volta. Non prendete soprattutto i maschi queste mie frasi per poi, ok? Ma la questione è molto molto seria, è perché noi abbiamo defraudato, depauperato, abbiamo perso chilometri di santità e di spiritualità idealizzando su tutto, e quella roba qui ha avuto un tracollo sull'arte. Quindi questa è la mia chiave di lettura per farvi vedere, per dirla un po' più seriamente, alla Heidegger, che l'opera d'arte è l'unico modo per rendere presente l'essere, o per dirla alla icona, che è un po' più nota, spiritualità russa, senza quello spazio-tempo l'umano divino, l'incarnato, Dio non si può dire, lo spirito non si può dire. E io proverò a interpretare così l'arte occidentale, perché questa è la mia chiave di lettura, che l'arte, anche quando non lo sa, se è arte, fa il lavoro dell'icona, cioè fa apparire dei pezzi d'essere, di realtà, che diversamente non ci potrebbero essere. Quindi senza Caravaggio noi non sapremmo qualcosa del Vangelo, perché l'arte di Caravaggio non è un modo per far vedere il Vangelo, ma per reinterpretarlo e ridirlo a un livello che o lo dici così o non lo puoi dire. E allora da qui, e adesso torno indietro e poi ripartiamo, l'idea di farvi vedere il Vangelo secondo, con quella stessa identica potenza, Matteo, Marco, Luca, perché lì dentro c'è qualcosa, qualcuno che ha da dirci tanto. Ok? Poi mi direte se riesco ad essere sufficientemente seguibile o chiaro, eventualmente poi ne riparliamo un attimo. Stasera ho scelto di introdurmi con uno di quelli, non dico più facili, però più alla moda. Perché Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, quindi onore ai bergamaschi, perché più i cari, Bergamo, perché una roba del genere, abbiamo avuto Romanino, Moretto, ma lui qui, E nel titolo vorrei darvi la chiave con cui proverò a interpretare, qui è come l'interpretazione dell'esegeta del Vangelo, o di Agostino quando commenta San Giovanni, o quando, perché non c'è una versione o una interpretazione, ma alcune chiavi di lettura per abitare quella potenza che non finirà mai più di parlare. E la chiave che userò è questa: la luce delle, non nelle, ma la luce delle tenebre, perché interpreterò la vita e l'opera di Michelangelo Merisi come un tentativo di ricerca fino alla scoperta che le tenebre sono abitabili dalla luce, perché la risurrezione ha vinto. Ma su questo arriviamo un po' alla volta. Per questo qui, per chi sapesse di arte, sa storia dell'arte, io taglierò e percorrerò un'altra strada per avere un'idea. Sarebbe come avere qui uno che deve commentare le pagine del Vangelo tra chi è l'esegeta metodo storico-critico e chi invece fa Sant'Agostino. Io scelgo Sant'Agostino non perché non serva il metodo storico-critico, ma il metodo storico-critico, anche la storia dell'arte, serve solo come inizio per arrivare alla verità. Il problema è che poi rischiamo di rimanere sempre all'inizio. Perché io dico, e qua sfido chiunque, anche tirandomi le orecchie, che se uno non sa di teologia e non sa di spiritualità, non capisce niente di Caravaggio, perché non ne capisce il cuore. Perché se uno non ha mai pregato, non potrà mai capire cosa uno sta dicendo quando parla di preghiera. Se uno non ha mai abitato questa spiritualità, l'ha abitata, non riuscirà a cogliere, parlare della luce, del taglio, dei personaggi, quanto è grande, dove era, ma chi se n'è? Perché qui c'è qualcosa che sta parlando e vuole parlare alla mia vita. Ok? Quindi, vi dico solo in apertura, ho detto così, che sapete che adesso noi abbiamo una passione sfegatata per Caravaggio, ma è una passione molto recente. Perché Caravaggio non è stato particolarmente apprezzato non solo al suo tempo, ma anche successivamente nei secoli. E da non tantissimo noi adesso lo sentiamo, perché anche l'arte fa per passioni, per noi adesso è un grande, e qui c'è dietro l'opera di alcuni giganti, dal Calvesi al Longhi al Barenson, che hanno aiutato la storia dell'arte a capire, a abitare la grandezza di quest'uomo. Noi tralasciamo questa parte, nel senso che io l'ho scontata per me, per voi non è necessario, entreremo dentro in qualcosa di più. Il lavoro che io voglio fare, qualcun altro ha già provato a farlo, anche se poi non fatemi esprimere il giudizio. Vi ho portato solo due modalità, uno forse lo conoscerete, di Luca Frigerio, l'Ancora ha fatto molte di queste opere, quindi benemerita, però la luce e le tenebre, non ha capito niente, oppure l'urlo e la luce, non ha capito niente, volete che vi dica? Perché avete dei sottotitoli, uno ti sta dicendo vedete che la faccenda della luce, le tenebre, ma il problema, la vera questione spirituale artistica, è che cosa mi stai dicendo, che cosa mi fai vedere attraverso la tua opera. Buone cose, buone, quindi non vanno male, anzi leggetele perché fanno bene, però Io ne prendo un altro di testo, quindi vi porterò non tutti i testi che ho letto e che conosco, ma alcuni che sono anche facilmente accessibili. C'è un testo molto interessante, gli manca un po' di spiritualità, perché è più filosofo, ma ha capito e becca un sacco di cose, La verità di Caravaggio di Giuseppe Fornari, ma su questo poi lo troverete qui, eventualmente potete dargli un'occhiata. Voglio darvi alcune premesse dell'uomo Michelangelo Merisi per capire la sua arte. Allora, il tipo è un tipo poco raccomandabile, quindi non è l'amico da consigliare ai vostri figli, o non è l'amico con cui uscire in compagnia. Perché Michelangelo Merisi è un poco di buono. Un semplice elenco degli incidenti e delle aggressioni che risultano dalle evidenze documentali e che riportano solamente gli episodi più significativi non manca di impressionare. Quindi sono documenti di denunce che il tipo ha ricevuto. 1598, arresto per porto d'armi abusivo. Dopo questa la prima, altre sei ne ha avute. Ovviamente le comprava tutte da tipi raccomandabili, tutte denunciate. 1600, denunciato per aggressione a mano armata. 1601, querelato per insulti e aggressione con spada. 1603, denunciato da un tal Giovanni Baglione per poesie diffamatorie e scurrili contro di lui. Quindi guardate Instagram e le parolacce, voi non avete idea di niente rispetto a lui qua. Quindi mai dire mai nella vita. 1604, un garzone d'osteria lo denuncia per avergli tirato in faccia un piatto di carciofi. 1604, accusa di aver lanciato un sasso e l'altro accusa per ingiuria ai gendarmi. 1605, denuncia per morosità di 6 mesi d'affitto e per mancato rispetto delle clausole contrattuali. Non date a casa lui qua. Peccato che gli immigrati di cui non siete fidati, lui che è pericolo pubblico. 1605, deve fuggire a Genova dopo aver ferito un notaio in piazza Navona a Roma per una questione di donne. Querela per aver rotto sassato una finestra della padrona di casa che reclamava i 6 mesi di affitto. Cioè questa va a chiedere l'affitto e lui gli spacca le finestre. Ok? Ottobre 1605, il pittore viene trovato ferito alla gola, all'orecchio sinistro e beffardamente dichiara di essersi ferito da solo. Fino all'episodio più celebre, 28 maggio 1606, durante i festeggiamenti per il primo anno di regno di Papa Paolo V, si lascia coinvolgere nell'ennesima rissa e questa volta lo vede assassino. Perché Michelangelo Merisi è un assassino, perché è il capopaggio. Durante una rissa lui ammazza e deve scappare, e da qua inizia tutta una sua epopea, perché poi Papa lo proteggerà, il cavaliere di Malta un po' sì, un po' no, va a Malta, torna indietro, e mi fermo, perché ciao. Quindi capite che il tipo è poco raccomandabile. Nello stesso tempo questo tipo poco raccomandabile c'ha dentro una vita, una vitalità che già al tempo sorprendeva. Il Caravaggio, una descrizione di un contemporaneo, era affascinante nei suoi momenti di vena, brillante, stimolante, seducente, tale da conquistare gli amateur altolocati e il più adorato facitore di versi del tempo. È una vera sirena per i giovani pittori che affollavano Roma. Anche se intollerante, invidioso, geloso, dispettoso, impulsivo, attaccabrigo, omicida e venne anche accusato di essere pure omosessuale, lui era un uomo che quando passava lasciava il segno. Ora, qui c'è una vita, perché le luci e le tenebre a cui lui arriverà non è solo un percorso artistico, è esistenziale, perché lui ha abitato questa fatica e questa dimensione molto interessante. e è stato un percorso che poi ha trovato concretizzazione dentro quelle tele che a noi sono rimaste, ma lì dentro c'è lui. Infatti, e questa è la tesi molto interessante di questo libro, che la verità di Caravaggio va cercata dentro la sua opera. Non quindi è come dire che la verità di Matteo va cercata nel Vangelo di Matteo, che sembra semplice, ma se sapete quanto ci abbiamo impiegato a capirlo, o la verità di Giovanni va cercata nel Vangelo di Giovanni. Si chiamano metodi sincronici, non diacronici, per chi sa di esegesi, quindi non guardo come si è sviluppato tutto il materiale che ha usato, ma adesso se ce l'ho qua e mi ha consegnato l'opera così, che cosa lì dentro, che trama, che habitat, che discorso mi sta facendo? E l'altra cosa sulla quale continuerò a battere è che le sue convinzioni cristiane erano cristiane, ha fatto a modo suo, e viva Dio, i papi erano proprio dei figli di santo, i papi capiscono quella roba qua, che qui c'è un cristianesimo, un modo di vivere il cristianesimo bislacco, perché moralmente non è da esemplificare o da rendere modello, tantomeno della gioventù umana, ma qui c'è una ricerca molto interessante. Ecco, e la chiave che proverò a mostrare, soprattutto con il termine della sua produzione, ve li farò vedere in ordine cronologico, anche se raccolto, alcuni delle sue opere, per mostrare come lì dentro Caravaggio stia lavorando. Perché questa è la tesi, riprendo una citazione, il cuore della sua opera, l'ipotesi di lavoro, è una capacità di evocare dal nulla e nel nulla la presenza di Dio. Cioè, dove tu vedi nulla, io so già che lì dentro c'è qualcuno. Lì dove tu vedi tenebre, io già vedo un annuncio di luce. Laddove tutti dicono nero, peccato, morte, finito, c'è già un annuncio di resurrezione, c'è già un'alba, che è la verità più vera del cristianesimo. Questo è il Vangelo. Alla Paolo, la lotta tra spirito e carne, e quando sei debole sei forte, perché, o per dirla con Giovanni, le tenebre possono anche non accogliere la luce, ma non possono spegnerla, perché la luce è più forte delle tenebre e la luce abita le tenebre. Questa è la chiave con cui proverò a divertirmi un po' con voi. E allora, il primo nucleo che vorrei offrirvi è questo. L'ho chiamato così, non in me o in me te, ma in un fuori che è dentro. Mi spiego. Ti sembra difficile, ma in realtà poi se ci lasciamo guidare da lui è fantastico. Che sono i suoi ritratti. Perché leggerete di quelle castronerie sui ritratti caravaggeschi che metà bastano. L'indagine psicologica, il guardarsi dentro, ti guarda te, perché guardi lui, menado, postmoderni della cipicchia, perché dopo rischiamo di vedere quello che noi vediamo, quello che i nostri occhi vedono, cioè quello che i nostri occhi sono. Ma lui è un genio, perché dice che per guardare dentro bisogna guardare fuori. Per guardarsi dentro devi guardarti da fuori, o devi guardarti con un'ottica, un taglio, un fuori campo particolare. Guardate questa genialità. Innanzitutto nei suoi ritratti, la persona non è mai una persona, ma è una persona che agisce. C'è sempre un dramma, c'è sempre una vita, c'è sempre, cioè, una dimensione agonica, drammatica, c'è una scena. E in questa scena, è interessante, sei sempre in relazione con, anche qualora non ci fosse nessuno, ve lo farò vedere, in realtà, anche se non c'è nessuno, c'è qualcuno. E per dirti quella roba qui, ti faccio vedere che c'è un fuoriscena, guarda fuori campo, guarda verso un altro, un altrove, e quindi con un incrocio, tra l'altro, in questo, Alois de Vignancourt era uno dei grandi, cavalieri di Malta del tempo, di cavalieri, poi cavaliere di Malta, e qui uno guarda a destra, l'altro guarda fuori di te, che è molto interessante, che è quello che noi diciamo ai nostri ignari, che se vuoi capirti lo puoi fare solo in relazione con qualcuno, perché anche se ti guardi allo specchio mica ti vedi. Pensate a Magritte, su questo ha lavorato tantissimo, perché se ti guardi allo specchio non ti vedi, perché continui a vedere il tuo occhio ma non ti vedi, perché il tuo occhio è sempre una tua versione e normalmente anche poco raccomandabile. Qui arriva, a mio avviso, a uno dei vertici di questa tensione nel ritratto, in cui anche se io te lo fisso, in realtà ha una dinamicità in equilibrio, pacata, silenziosa, melanconica, riflessiva, perché c'è anche l'agire del giovane scapestrato, c'è l'agire dell'adulto, c'è l'agire dell'anziano. Quando, e qui è un gigante, allora uso il cavaliere di Malta, uso la croce, quando io ti faccio vedere, ti dico che quello sguardo fuori campo, che è il non visto che ti permette di vedere, è alla tua luce, Signore, vediamo la luce. I santi l'hanno sempre detto, perché senza la luce del Signore tu cosa vedi? E la luce, nel Vangelo di oggi, mica è fatta per essere messa sotto il boggio, ma sopra un lucerniere. È quella luce lì, anche quando non c'è, riverbera, perché riverbera dal di dentro che sembra un di fuori. E questo qua è fantastico, perché è una croce su un petto che illumina, arriva radente, e in realtà il biancore di questa croce è porta bianco luce anche a questo volto, seppure arriva anche dall'altra parte. Cioè, quando noi diciamo che Gesù Cristo rivela lui stessi, rivelando Dio, Gaudium et Spes 19, Gesù rivela l'uomo all'uomo, è quella roba lì. Ma cosa vuol dire che Gesù rivela l'uomo all'uomo? È la croce di Gesù, è il mistero pasquale, morte, resurrezione e fusione dello Spirito, che per Giovanni poi tracete, è uno dentro l'altro, perché nel momento in cui muore fonde lo Spirito. Quindi vuol dire che nella notte più nera in realtà è già partita la luce, anzi bisogna che ci sia il nero più nero perché ci sia la luce più luce. Fantastico, ragazzi. Vorrei farvi vedere sempre questa stessa cosa prendendola da un altro canale, quindi qui adesso uso dei temi per cercare di abitarli in maniera divertita. Le parole che uso sono un po' nicciane, di Friedrich Nietzsche, dove il problema, se sapete di Friedrich Nietzsche, adesso apro e chiudo, secondo lui della nascita dell'arte, della tragedia greca, che per lui è il prototipo dell'arte, è tutto l'incontro-scontro tra l'apollineo e il dionisiaco, tra la misura di un'armonia che ha i suoi canoni e un'ebbrezza che non è canonizzabile, non è contenibile. Ecco, lui qua a Caravaggio non aveva letto Nietzsche, anche perché le ragioniamo, ma lui prova a fare e a rendere presente un realismo del dionisiaco, quindi del piacere, dell'ebbrezza, dentro il cristologico, cioè Gesù Cristo crocifisso, dove di nuovo la croce diventa il reale più reale, che tiene in equilibrio la cosa più passionale che puoi immaginare e la cosa più equilibrata e armoniosa che puoi immaginare, che è quello che i grandi padri medievali dicevano quando, nello scandalo di un cadavere nudo, crocifisso, torturato, lì c'è la sublime armonia dell'amplesso di Dio con l'umanità. Noi quello qua purtroppo non la abitiamo più, perché leggiamo i librettini dell'Ostrega, anche per i nostri commenti, per preparare le nostre cose. Ma Gesù, bisogna andare dai grandi, perché i grandi artisti da qualsiasi altra parte abitano già ciò che noi non abitiamo, abbiamo bisogno di loro per questo, perché riescono a dire dei pezzi a cui noi non arriveremo. E allora poesia, musica, arte, letteratura, e gli artisti portano a parola quello che noi facciamo fatica a malpettare. quell'esperienza che si ascolti una canzone e dici ah, quella roba io l'avrei detta anch'io, perché ascoltando dice è proprio quello che io avrei voluto dire di me. Ecco, quella roba lì che succede anche con l'arte. E qui lui è... fa due Bacco. Prima Buoni, a Brefese, perché è malato. E Bacco malato è una contraddizione in termini, perché Bacco è il dionisiaco, è il piacere, è l'ebbrezza, ma tarlata dal di dentro, perché è tarlata da quella roba lì. Anche quando c'è il piacere, in realtà la tragedia è già dentro, ma anche quando c'è la tragedia, in realtà il piacere c'è già dentro. Quando c'è la luce c'è le tenebre, quando ci sono le tenebre c'è la luce. Continua a lavorare su quella roba qua, perché è una roba che lo tormenta e lo appassiona. Poi prende temi diversi, ma lì dentro continua a lavorare. E questo è fantastico, perché in quella coppa offerta, questo Bacco è già un po' più famoso, questa coppa di vino, quale sia il vino che è risolutivo, quale sia il calice di vino, la coppa di vino, ce ne vuole tanta, ce ne vuole grandi cose, perché noi non abitiamo più queste cose qua, ma loro era l'ABC, perché era un modo normale di interpretare la vita, perché unire Bacco con un calice di vino così non lo troverete mai più. Capite? Quando sta facendo semplicemente Bacco al Bacco, ma sta dicendo di Bacco qualcosa che lo tormenta e sta cercando qual è quella coppa di vino che permette di dare vita alla vita. E questo è un altro delle cose geniali, spero che però lo sappiate e l'abbiate da sempre notato, che questa cosiddetta natura morta, io non so perché noi italiani chiamiamo natura morta, i tedeschi chiamano natura silenziosa, perché dopo ogni cultura, perché è morta, oh, fascito, vabbè, comunque andiamo avanti così, natura morta, bravo, intelligente. Ma la cosa incredibile di questa canestra di frutta è che la frutta è di una bellezza senza pari, ma è tutta tarlata dalla morte. Non c'è una foglia, un chicco, un acino in cui l'incipiente corruzione è già al lavoro. E qui è grande, perché nel microdramma vegetale, sapete che le cosiddette natura morte vogliono essere un concentrato liofilizzato per dire la natura, ma la natura non semplicemente l'ambiente alla green, ma la natura physis dei greci, la sostanza, perché qua ti voglio dire come funziona la vita, che quella roba che dici fischia, quando sono tanto contento comincio già a preoccuparmi perché finirà, e dico quella roba lì è bello, è forte, è potente, ma la cosa interessante è bello pur abitato dal dolore, è bello pur abitato dalla corruzione, perché la bellezza, il compimento non è nel senza corruzione, perché non è ben umano, ma è possibile un bello, un compimento anche dentro una fatica o un deperimento. E da ultimo, per questo ulteriore blocco, anche questo le metto volentieri, perché un altro problema che abita Caravaggio è il tema della violenza, sia perché è un po' violento era lui un po', sia perché il tema della violenza è una questione seria nella vita, perché accudire, accompagnare, educare, fermare la violenza come si fa? È stata Gesù la sua scelta. Come si fa a fermare la violenza dei violenti? E qui prova a lavorarci facendo la medusa e la testa di Golia. Allora, la medusa, spero vi sia chiaro, è la vera faccia di Dioniso, ok? Testa stranca. E Medusa aveva il potere di paralizzare chi guardava, chi la guardava. Quindi qui mette in opera, agisce il dipinto, perché paralizza colei che paralizza. Quindi è performativo, fa vedere l'effetto di quello che ti sto descrivendo. Quindi non è più una descrizione, ma una realizzazione di quello che è la medusa. con tutta questa e questo sguardo in basso e questa testa spiccata, tagliata, perché sarà un leitmotiv che accompagnerà, e questo fiotto di sangue, e quindi qui l'azione è tagliata, bloccata, è viva, perché sembra vivo, eppure è morto o vivo? Chi sono i veri morti e chi sono i veri vivi? Un bel problema Pockel, eh? Perché secondo San Luigi Gonzaga tutte le volte che tu fai un peccato sei morto. Sono talmente putrefatto, finché sono onoranze, tu come viaggiante. Quando perdi la testa, e cosa vuol dire perdere la testa, perderla? Che cosa ti paralizza e ti blocca? Che cosa permette la fuoriuscita del sangue? E la fuoriuscita del sangue è semplicemente una perdita di vita? Dall'altra parte, questo è celeberrimo, penso lo sappiate, in quella faccia spiccata tenuta dal Davidino e il Golia è lui, perché è uno dei tanti autoritratti di Michelangelo Merisi. E è un bel problema, io sono l'artista, non so se ci dà, io sono l'artista che nel fare metto in scena una gira in cui un piccolo mi taglia la testa e io guardo la mia testa tagliata. Spero che ogni volta di tanto riusciate a guardarvi così, cioè avere una distanza da voi stessi tale da vedervi con tutta la vostra morte. Facciamo la nostra grande tradizione con l'apparecchio della buona morte, quindi stasera prima Anna dorme, provate a pensare come sarà il vostro funerale e come sarà quando seccherete fuori. Perché gli artisti con le robe qua, se non abiti con le robe qua, come fai a campare? Te lo fai a campare. Se non provi a abitare con le robe qua, che sono... tanto prima o poi, visto che devi passarci, fai così. Inizia a pensarci alla svelta, ma che lei... Terzo passaggio che vorrei farvi, allora dentro questo c'è uno sguardo che bisogna lavorare, abitare, c'è un crocifisso, il piacere, la vita, la violenza, il sangue. Un ulteriore passaggio vorrei mostrarlo o abitarlo con tutta la questione della luce e della bellezza della luce, la capacità della luce di tagliare, di entrare, di... Non di dare luce semplicemente, ma dare alla luce, quindi di disegnare con la luce, di far sì che la luce materializzi, dia volume al volume. Questo purtroppo è un'opera perduta, accidenti ai nazisti, Ostraga, sì, così oltre alla giornata della memoria, ricordiamo, perché tra le tante malefatte che hanno fatto, con tanta distruzione, hanno almeno rispetto a una vita umana, ma fa bene di... Però questo è un piccolo genio, noi abbiamo solo delle foto, è San Matteo e l'angelo, in cui Matteo sta scrivendo il suo Vangelo e l'angelo di luce prende la sua mano e la guida, è la guida, l'angelo custode, la guida di luce, la luce che guida lo scrivere della tua vita, non lo scrive lui, ti guida perché i tuoi passi, la tua parola sia una parola di luce che apre, che genera, che dà la vita, e lui è fortissimo perché lì puoi, non deve essere un granché, fa fatica, capì, perché lì bello corrucciato è uno zoticone contaminato anche pecche e gà, cioè da bei dei capelli raffinatissimi ragazzo, è proprio un bel montagnino che si impegna, ma interessante, pensate che cosa stia dicendo, anche questo è roba da pazzi, cioè a pensare che i Vangeli li abbiano scritti dei tipi del genere, mica sono andati a prendere i docenti universitari e ne hai prece per la carità divina, faccio solo la mia categoria così siamo a posto, andate a prendere, perché quando lì arriva, perché poi la luce è la vita, il sangue, la terra, il cielo, l'aria, chi li viva di più? Chi li mentalizza? Chi li respira? Chi ne ha abitato? E qui questo è iper celebre, e come quando una cosa diventa troppo celebre, troppo inflazionata, rischia anche di essere poco abitata. Ma spero, l'abbiamo già fatto una volta qualche anno fa, spero sappiate che questo, che era comunque commissionato, va bene all'interno, ok, va bene tutto, ma questa è una raffinatissima interpretazione della chiamata di Levi, e fa una scelta decisiva. Tra i tre Vangeli ne sceglie uno, e di quell'uno sceglie mezzo versetto, anzi un verbo, perché sceglie la versione di Luca e non guardò ma scorse, che nel Vangelo di Luca è il guardare con amore, perché in quel versetto lui ti riassume il senso della scena. Cioè, questo qui così è la versione secondo Caravaggio di quel passaggio, perché lui era capace di fare quella roba qua, perché in quello sguardo c'è dentro tutto, non serve più neanche parlare, perché è già fatto, quello sguardo realizza, è come quell'abbraccio che lì dentro è già contenuto tutte le parole e ancora di più. E sapete, vabbè, al di là del banco delle imposte di Levi che si domanda, vabbè, al di là di tutto, il gioco è che dall'Oriente ex Oriente sorge la luce e entra, e quando entra la luce è tagliente, perché su questo lavora un po', perché per lui è così, si picchia. Vedremo che in altri non è così, perché non sempre la luce è tagliente, ma lui è come quello quando l'orizzonte del sole è basso e ti ferisce quando vai in giro in macchina in quei periodi qua, perché è basso, ti arriva proprio lì e tiri giù anche il lauri, ma ti arriva ugualmente e dici come faccio? E quella roba lì quando ti entra taglia, ferisce, lavora molto interessantemente su quella roba, perché la luce ferisce, eh? È per quello che a lui piace abitare le tenebre, la penombra, perché le bella ferisce, perché nasconde via un sacco di difetti, un sacco di questioni, poi se non vedi, ma quando arriva e il taglio della luce ovviamente ha nel gesto del maestro la sua chiamata imperiosa, è un imperativo, ma nello stesso tempo è un imperativo generativo, perché questa è una citazione iperdotta di un altro Michelangelo, Buonarroti, che a Roma ha appena fatto la Cappella Sistina, e quindi questo è il gesto della creazione. Capite cosa sta dicendo di qua? La chiamata di Gesù è quello che diciamo, che la chiamata è la tua vera identità, è la rinascita dello spirito, è rientrare nel grembo, non come pensava Nicodemo di tua madre, ma nel grembo dello spirito, che se non rinasci dall'alto tu non sei mai nato. È perché lì quando arriva, e tra l'altro il ragazzo è agile, non aveva ancora occupato qua, ma sapeva che insomma non era poco di buono. Cos'è che deve fare la Chiesa? Cos'è che deve fare Simone? Uguale chi? Cosa devono fare i preti, i vescovi, i papi? Devono fare il gesto di Gesù, quindi deve imparare da dietro il gesto del maestro. Quindi se non mi ha condannato il maestro, non condannarmi neanche tu, Cicero Prodomo, ragazzo, so tanta roba. Quindi è molto molto interessante, perché la Chiesa deve imparare dalla gestualità del maestro. E sopra, se non hai capito molto bene quella roba qua, te la dico ancora di più, perché probabilmente ero un po' mentecatti, quando ho fatto questo aveva parecchie preoccupazioni anche sue, voleva proprio farle capire bene bene dove voleva arrivare. È chiaro che qui c'è questa apertura stranissima, perché è un'unica anta, vedete che qua c'è anche il pirullino per bloccarla, ma è aperta tutta dalla parte di là, perché la luce che entra possa aiutare a giocare, a divertirsi su quel infisso che poi va a schiacciare, a riflettere una luce che non viene da fuori, ma è una luce che nasce dal destra e entra dall'alto verso il basso, e uso l'infrastruttura del telaio della finestra, se non l'hai ancora capito, per dirti dove sta la vera luce, nella croce, nell'abisso di morte, di notte, la luce. Cioè, lui qui, ciao, e vi assicuro che gli esegeti, i commentatori anche spirituali, andate a leggere il commento alla chiamata di Levi, che pacco, che pacco, parole, sofismi, sofisticherie, qui è carne e sangue, perché c'è dentro la sua vita, e quando c'è dentro la tua vita trasuda, perché quello che dici non è una cosa che dici, è una parola che porta parola a un mondo in cui ci sei dentro tu, c'è dentro il tuo Gesù, c'è dentro la vita, e lì la vita prende una sua forma. E poi ci picchia anche questo, perché Matteo è sempre lì nelle cappelle di San Luigi dei Francesi lì a Roma. Qui il martirio di Matteo, anche questo, è di una bellezza, di una potenza impressionante. Allora, innanzitutto vi dico che lui c'è. Lui, Michelangelo Merisi, è qua e guarda, perché da qui in poi si inserirà non a caso nella scena, perché io rispetto a questa scena, perché chi se ne frega come sia morto San Matteo. Il problema è: Matteo cosa dice a me? Usiamola con l'idea della scrittura, che chi se ne frega sapere l'ultimo iota o virgolette, chi se ne frega, è scritta perché quella roba lì parli a te, cosa dice alla tua vita? Allora lui si mette dentro, perché è lui che si è lasciato interrogare, si esprime, si riesprime, poi prova a guardarsi a distanza. Ciao, che supervisione degli psicologi quando vanno loro a fare supervisione, che è tanta roba, il ragazzo lavora, E qui il dramma di questa azione, con quella mano di Matteo che da una parte sembra fermare la violenza del carnefice, che è bello e violento, e accoglie la palma del martirio che gli viene offerta da questo angelo, che ha la capacità di riaprire e riindirizzare sempre il fuoriscena, l'alto, il fuori, sempre da quella parte, e dietro l'altare. Io ti faccio quella croce di Malta, perché poi i cavalieri di Malta cercavano di ingraziarseli un pochettino, insomma avevano bisogno di quello che porterà a Malta, e qui c'è tutto questo giro di astanti, perché ognuno di fronte alla parola del Vangelo prende una sua posizione. C'è chi fa il carnefice, chi guarda, c'è chi rimane impressionato e scappa, c'è chi sta lì e dice boh, perché qui è sull'orlo del precipizio. Notate qua il vuoto, perché quelli da qua del vuoto sotto, del vuoto sotto, dice che non hai più niente sotto i piedi, quando ti sembra che ti crolli il mondo, quando è costruita sulla sabbia e non sulla roccia, e ti sembra che adesso è scivoli dentro. In realtà colui che sembrava il condannato, il morente, in realtà è il vero vivo, perché se vedete il martirio nella descrizione cristiana è il momento della nascita, della vera nascita, perché noi adesso chiamiamo Natale la nascita. Spero sappiate che il vero Natale è la morte, perché la nascita al cielo, che non stiamo a morte ma nascita al cielo. Quindi anche qui magari prendiamo queste belle abitudini, non chiamiamo è morto, è nato al cielo, non è la morte, è la nascita al cielo, magari con la C maiuscola, per ricordare che non è sempre il cielo atmosferico, perché dopo adesso oggi il giorno non si capisce più niente, quindi è sempre meglio anche quelle robe qua. E qui dentro il lavoro con un'altra dimensione potentissima, con il sacrificio di Isacco, che è chiaro che Isacco, il risparmiato, lì la nostra grande tradizione ha sempre riletto una prefigurazione del vero figlio sacrificato, che non è stato risparmiato, perché ha di nuovo spiccato il sangue, ha perso la testa, è l'agnello che toglie il peccato del mondo. E notevole, Abramo viene fermato e l'angelo gli indica di nuovo fuori, di là lontano, perché il senso delle cose che noi facciamo le capiamo, abbiamo bisogno del futuro per capire il presente, di che è quella roba qua, abbiamo bisogno del futuro per capire bene, non solo del passato ma anche del futuro, perché in base a quello che siamo e saremo, beh, si illumina non da poco quello che sto vivendo. E lì ti fermo e ti dico che chi verrà interpreterà e darà una chiave più profonda anche di quello che qui sembra semplicemente. E poi quasi il finale, accelero perché qui il tempo vola, è il quarto nucleo sul quale vorrei provare a raccogliere questa potenza della versione della vita e del Vangelo secondo Caravaggio. quando si interroga sul dramma della violenza della storia, quindi l'agire violento e la risposta esplicita del crocifisso, quando cioè prova a lavorare sulla croce e il crocifisso come la vera chiave per abitare o provare ad abitare la violenza e la morte. Anche questo è celeberrimo e fantastico, perché questa è un'altra citazione iperdotta, perché questo è sempre lui e Michelangelo, perché tra i due Michelangelo, poi, però, qui, cioè, Caravaggio a vita, Caravaggio a vita, dopo su altro no, qui Gesù. Allora, cosa faccio? Tu mi hai fatto San Pietro a crocifissione così, bella, plastica, goduriosa, è violenta ma armonica. Qui la Crecitas si divertirebbe, anche Policleto, con tutta l'armonia delle proporzioni, e anche Figlie, tutta la statuaria ci gode. Fermati, adesso io ti ribalto il canone, perché sul contrario, laddove tu vedi un pezzo di chiappe, perché un deretano del genere in primo piano, tranne lui, adesso i provocatori oggigiorno, ma Caravaggio, quando ne ha fatto vedere che loro con del bel chiappone lì così, in primo in la crocifissione di San Pietro con le chiappe in primo piano, ma sei fuori? Ma riesci a capire quella roba qua, cosa ti sto dicendo? Che laddove tu vedi niente, dove tu vedi verre, schifo, morte, banale, lì dentro c'è una potenza, perché lui sta solo inchinandosi giù per permettere di tirare sulla croce. Lui guarda sempre fuori campo, Simone, detto Pietro, ma lì c'è un incrocio di diagonali, e questa violenza della sordità, della fatica dell'umano di riuscire a starci dentro, eppure sta sotto. Il vero lavoro lo farà Simone, ha fatto a Natale, l'ha fatto all'ingresso a Gerusalemme, e il vero lavoro lo fa l'asino, perché è quello che porta i pesi al posto degli altri. Bravo, questo qua è Gesù, è l'asino che porta i pesi al posto degli altri. E qui il ragazzo, anche questo è celeberrimo, e ci ha anche fregato un sacco, perché San Paolo che cade da cavallo, sapete, è un'invenzione degli artisti, perché andate a leggere Atti degli Apostoli, non c'era nessun cavallo, ok? Quindi Gabriele Spricker è pure la sua da cavallo, però il cavallo è bello, perché con tutta la potenza di questo animale nobile che alza, e qui non sappiamo se per scavalcare e non calpestare, o invece poi quando rimette giù lo calpesterà, è lui che è schiacciato con una prospettiva, perché cioè noi siamo, riuscite a vedere, siamo con la prospettiva molto più alti di lui, perché lui, per far vedere che è più giù, che più giù di così non si può, anzi sta fuori uscendo, perché è il bilico che fuoriesce dalla tele, tu da sopra lo vedi, lui qua che è lo schiacciato nelle tenebre e nel fango, in realtà è colui che ha incontrato la luce. Perché San Paolo, che era un omicida, un disgraziato, patentato, sarà l'unico che capisce Gesù, anche se non l'aveva mai visto. Perché se fosse per Simone, Andrea, anche Giovanni, menato, arriva lui al concilio di Gerusalemme, cosiddetto, dice: ragazzi, basta con sto ebrei dell'ostrega, ma no, non ci ascoltano più, pagani, andiamo ai gentili. Ci sarebbe lo show del genere se il Dom al consiglio pastorale dicesse: ragazzi, la nuova evangelizzazione non dobbiamo andare dai cristiani, ma andiamo dai musulmani della nostra parrocchia. Ecco, voi non avete idea che andare al tempo ai gentili era ancora più violento e squinternato di quello che io vi ho detto adesso. Eppure lui è quello che ha capito di più del Vangelo. E tra l'altro Dio diceva di andare di là, lo dico perché Atti degli Apostoli, Luca, discepolo di Paolo, interpreta così, che la non obbedienza degli ebrei è stata voluta e permessa da Dio, perché altrimenti i cristiani sarebbero rimasti sempre lì con gli ebrei, ma dovevano andare altrove ad annunciare. Quindi anche le persecuzioni sono arrivate a Gerusalemme, così finalmente poi sono fuoriusciti da Gerusalemme. Vedete che le puoi dire che il Padre Eterno, qui insistiamo, è accanimento terapeutico per però i nostri ebrei. Ma il Padre Eterno sta dicendo che lo Spirito sta dicendo alle chiese tant'altro, ma noi nella nostra Gerusalemme ci piace tanto. Però questo è maiori di pensiero, quindi buttatelo via. Anche su questo è di una bellezza, perché qua la teatralità e la capacità dell'azione drammatica nel disegno di queste maniche di nuovo dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto, di nuovo che è dal basso più basso, perché questo è braccio che va a sporgere già sotto e indica già sotto la lastra sepolcrale, e qui è il vuoto. In realtà ha abitato il vuoto e l'ha riempito della sua presenza, e il velo del risorto già gioca sul velo che avvolge ma che apre, e lui è lì. Stavolta guarda fuori e sta abbracciando le gambe di Gesù. Avete presente San Francesco quando si immaginava nel coccolare, nel prendere i piedi di Gesù, i grandi mistici quando immaginavano, ecco, anche nella cura del corpo di Gesù? È incredibile. Finale, la luce sprofondata nelle tenebre, proprio dalle tenebre, permettetemi, risorge. Quindi la luce che sembra morire quando le tenebre sembrano avere la vittoria, in realtà è dal di dentro lì che emerge. Perché se Gesù non fosse morto in croce, noi non avremmo mai compreso quanto grande è l'amore di Dio, l'ampiezza, la larghezza, l'altezza dell'amore di Dio. Perché quel momento che è stato tenebra e ha disorientato, ha spento la luce e la lampadina, in realtà è la luminosità più luminosa dell'amore di Dio. E vi ricordo che noi non attacchiamo via dei risorti, ma dei crocifissi, non a caso. Per adesso ci sono anche delle manie in giro. No, i Vangeli hanno capito bene le cose come funzionavano, e anche i cristiani, a volte sì, a volte no. Vabbè, adesso arriviamo al finale con tre tele. Allora, su queste tele potremmo star qui per settimane, ma io voglio andare a dormire, e anche voi è giusto che andiate a dormire. Questa decollazione di San Giovanni Battista, allora tutti qui, da qui in poi sono tutte opere, perché era il 1606 in cui lui è in fuga dopo l'omicidio, e quindi qui dentro lui è sprofondato. E questa roba qui lo porta ad arrivare a un compimento anche della sua ricerca artistica, per quello che capisco io. Allora, qui c'è un muro, un fondo opprimente, il quale pure ha una finestra che potrebbe permettere uno sguardo, ma in realtà ci sono delle grate, e chi guarda, tu non guardi di là, ma è lui che guarda di qua, ma in realtà guarda dall'altra parte. E qui è un bel problema, che è quando sei dentro nelle tenebre, accipicchiolina, quel fondo lì ti assorbe, ti incarcera, ti schiaccia, ti senti tirato dentro. E nella drammaticità del taglio della testa, di nuovo il taglio della testa, con il gesto, se vi ricordate, questo è il gesto dalla parte all'inverso dell'angelo del martirio di San Matteo, perché dopo gli artisti lavorano, si citano, si autocitano e lavorano nell'insieme anche di chi rimane composto. La cosa più interessante è qua, perché col sangue sprizzato fuori dalla testa decollato, Caravaggio si firma, è l'unica firma che abbiamo sua, e si firma con il sangue della testa di Giovanni Battista. Vuoi vedere che la mia identità più vera sarà nel momento del martirio? Che non è vero, poi, tra l'altro, funziona così, cioè quando il gioco si fa duro capisci veramente chi sei, perché fare il bravo quando è semplice è un po' me. Ma essere veramente fedele, essere veramente te quando il gioco si farà duro, lì salti fuori per quello che sei. E lì, e qua lo, si legge anche Michelangelo, è veramente interessante, un'opera fantastica. Questa un po' rovinatuccia, Il seppellimento di Santa Lucia. Qui di nuovo troviamo i due fossori, stanno scavando la fossa, e quindi sembra il trionfo della morte che seppellisce la vita. Quindi tu sei morto, adesso vieni inglobato dalla terra e adesso ti scavo il buco, e loro sono tutti belli concentrati, soprattutto di nuovo il nostro qua in primo piano con un bel fondo schiena. L'altro è incuriosito dal gesto del vescovo che tira in piedi una mano che sembra il gesto della benedizione, il gesto che ferma una violenza, perché dopo qui ci sono gli astanti che guardano, Lucia è morta, il suo braccio è già sotto, e di nuovo il braccio che cita l'altro là di Gesù nel sepolcro. E la cosa più interessante, adesso lui è qua. Questo è lui, Michelangelo, che è al di qua della mano, quindi, come dire, non è ancora di là, perché dopo salterà di là, e quindi non è ancora abitato dalla luce, e è lì che è in questa ricerca, perché qui dentro è incuriosito, interessato alla ricerca di una parola interpretante o capace di rileggere e dare un senso anche alla fatica più grossa. E allora qui il finale, che anche è proprio tra le ultime opere di Michelangelo Merisi, in cui qua si cita, autocita l'ennesima potenza. Allora, il tipo, il maestro è sempre lui, solo che adesso, prima era di qua, adesso lo giro dall'altra parte, e adesso la chiamata è la chiamata dalla morte. Adesso va, la chiamiamo subito, qui è Lazzaro. Quindi ogni chiamata è proprio una chiamata alla vita, se è morto. E lui, il morto, in realtà è il crocifisso, perché ha la posizione del crocifisso con le dente, il sudario. Guardate, il tipo là fortissimo, guarda che tira sulla lastra, e non era mica così nelle bombe, tira su il tipo e guarda il maestro e dice dei, ha tirato sulla lastra, e pensavo mio del ridere, perché era già da qualche giorno, anche perché la fa abbastanza calduccio, e non avevano tutti i frigoriferi che abbiamo noi. Ma lui, allora, il gesto della sua mano e il gesto dell'episcopo di quella parola che è portata a nome di qualcun altro, che ha la capacità di accogliere, qui è la ricreazione fatta a modo suo, perché qui dentro c'è la possibilità di riuscire, il gesto sorprendente di Gesù, ad annunciare una vita, una possibilità nuova. E dentro tutto questo c'è poi il gesto, anche qui si vede anche un po' pochino di lui, il Caravaggio, Michelangelo Merisi, a mani giunte, laddove con le sue mani decide di arrendersi a un'evidenza, una presenza più grande, perché poi quel fuoricampo, quel modo di stare in relazione o di abitare le tenebre vedendovi la luce, è il rapporto, la preghiera come prototipo del rapporto interpersonale più intimo con il tuo Signore. Bene, mi taccio. Penso, spero di essere riuscito a farvi almeno intuire come quest'uomo, nella sua meravigliosa opera artistica, in realtà stia facendo qualcosa di più, stia facendo una versione, una rilettura alla Caravaggio, e quindi come Matteo ci c'è dentro tutto nel suo banchiere, e Giovanni c'è dentro tutto, anche qui il Caravaggio c'è dentro tutto, quindi la sua sensibilità e la sua chiave di lettura, e come il suo lavoro sia stato quello di andare non tanto e solo il gioco della luce, il taglio della luce dalle tenebre, non è solo una giusta posizione tra luce e tenebre, è qualcosa di più grande che il Caravaggio ha fatto, perché è andato a ricercare la luce delle tenebre, la luce che abita già anche le tenebre, che è quello che noi diciamo che anche il peccato più peccato è già abitato dalla misericordia di Dio, se tu lo vuoi, se tu lo accogli. Anche perché hai fatto peccato mortale lì Dio non è capace di arrivare, non è perché c'è la morte lì Dio non è capace di arrivare, ma lì lui ci è già arrivato, solo che quando ci sei dentro non lo senti più, non lo percepisci più, non lo vedi più, o ti sembra che il tuo buio riesca a spegnere la luce, invece no, perché come dice il prologo di Giovanni lì, la luce se è accesa sarà pure non accolta, ma lei dalle tenebre, sulle tenebre, nelle tenebre continua a trionfare. Bene, mi taccio perché ho già mangiato più del tempo che avevo immaginato. Sì, sì. Abbiamo un attimo anche di tempo, se volete ritornare su alcuni passaggi, volete condividere, volete chiedere qualche possibilità, l'abbiamo.
Nel disegno della tua misericordia hai scelto Matteo, il Vaticano e lo hai costituito apostolo del Vangelo, concedi anche a noi, per il suo esempio e la sua intercessione, di corrispondere alla vocazione cristiana e di seguirti fedelmente in tutti i giorni della nostra vita. E lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Giovane insieme con Mario, il nostro parroco, abbiamo organizzato